Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, nella prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli, ormai una lettura molto avanzata perché si sta per concludere questa lettura come si sta per concludere il tempo di Pasqua. San Paolo chiama tutti gli anziani della chiesa di Efeso, i presbiteri, i sacerdoti, e ricorda loro come lui non si è mai tirato indietro dal dovere di predicare a loro e a tutti il Vangelo, di istruire ogni persona in pubblico, in privato, lui direbbe in tutte le occasioni, opportune e non opportune, esortando, insistendo, perché tutti aprano il cuore a Gesù Salvatore, alla sua grazia salvifica, e ottengano la vita eterna. La vita di San Paolo è stata una vita che lui stesso riconosce essere spinta, mossa dallo Spirito Santo, che è l'agente principale dell'azione missionaria della Chiesa, di tutto il bene che c'è nella Chiesa, degli stessi sacramenti, della predicazione, delle conversioni, dei prodigi, di tutto ciò che di vita, di santità, di bene c'è la Chiesa, è tutta azione, operato dello Spirito Santo, che rende presente ed efficace l'azione salvifica di Gesù. Ecco, lui stesso dice, io costretto dallo Spirito Santo, adesso stretto, costretto, lui mi abbraccia e mi porta, questa è l'immagine che dà, vado a Gerusalemme, io non so quello che là mi accadrà e non mi interessa saperlo, perché una cosa, dice Paolo, a me interessa, stare nella volontà di Dio e vivere mosso dallo Spirito Santo. Dice, io questa cosa so soltanto, che lo Spirito Santo di città in città mi dice che mi attendono catene e tribolazioni. Ma io non mi tiro indietro da tutto questo, non mi spaventano. Anzi, dice Paolo, io li ritengo un vanto, mi vanterò molto volentieri delle mie debolezze. La mia vita non è per me preziosa, non vale nulla in confronto alla missione della mia vita, che rende la mia vita preziosa. Certamente la vita è preziosa in se stessa, ma San Paolo ritiene la missione della sua vita più preziosa della sua stessa vita. E la missione è quella che gli è stata affidata da Gesù in persona, testimoniare il Vangelo. Ed è così che San Paolo conclude questo brano dicendo che lui è passato annunciando il regno di Dio, e mai si è sottratto al dovere di annunciare tutta la volontà di Dio. E nel Vangelo, carissimi, in cui abbiamo iniziato la lettura del capitolo 17 dell'Evangelista Giovanni, ci troviamo sempre nell'ultima cena, in questo lungo racconto. Ecco, adesso Gesù cambia prospettiva, non parla più agli apostoli istruendoli, dando le ultime ammonizioni, ma si rivolge al Padre ed inizia la grande preghiera sacerdotale di Gesù nell'ultima cena. E che cosa dice al Padre? Padre, glorifica il Figlio tuo come il Figlio tuo ha glorificato e glorifica te incessantemente. E quello che tu mi hai dato da compiere, io l'ho compiuto. Cioè, ho detto loro le parole che tu hai detto a me. Ho manifestato a loro la tua volontà. Ho dato loro la vita eterna. E la vita eterna è proprio questo, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Quindi anche la missione di Gesù, Dio fatto uomo, è stato un annunciare nella potenza dello Spirito Santo il Vangelo della grazia, la volontà di Dio, il regno di Dio. E questo tema missionario che ci sta accompagnando fin dall'inizio del tempo di Pasqua, da quando Gesù è apparso ai discepoli di Emmaus, che ritornarono indietro a dare l'annuncio, a Maria Maddalena che andò dagli discepoli a dare l'annuncio, e ancora oggi, sempre, 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 perché non si è chiesa se non si è in un atteggiamento, direbbe il Papa, di uscita, cioè di andare continuamente incontro al prossimo, ma non per fare gli assistenti sociali, ma per portare il Vangelo della carità. Ora, carissimi, e concludo, a volte siamo portati anche dalla cultura materialista e secolarizzata che stiamo vivendo a ritenere la missione della Chiesa di portare il Vangelo come qualche cosa da compiersi soprattutto attivamente, come se qualcuno che dovesse dedicare del tempo alla preghiera, alla vita spirituale, al dialogo intimo col Signore, stesse lì a perdere tempo. Essere chiesa in uscita significa stare sempre fuori della chiesa materiale, no? In mezzo alla gente, andarli a cercare, incontrarli. Certamente ognuno di noi, secondo le funzioni proprie, deve essere sempre un apostolo in uscita, pronto ad incontrare ogni persona, ad iniziare da quelli, no, più vicini a noi, per essere un sale saporito, un lievito produttivo, una persona che con la sua stessa vita fa crescere il regno di Dio. Ma tutto ciò sarebbe vanità, sarebbe un gonfiare dei palloni, muovere acque che restano sporche se non c'è una profonda vita spirituale dietro. Ecco, oggi noi festeggiamo San Filippo Neri, che sappiamo essere un sacerdote che in un tempo difficile per la vita della Chiesa a Roma, al tempo della protesta di Martin Lutero, di questa grave spaccatura all'interno della Chiesa, lui è stato un apostolo gioviale, dei giovani, di coloro che vivevano ogni genere di tribolazione in una Roma povera e flagellata da tante miserie. Ecco, l'apostolato di San Filippo Neri, noto soprattutto per la fondazione dell'oratorio, che altro non era che una scuola molto geniale per annunciare il Vangelo, non era il luogo dove i ragazzi perdevano tempo, era un luogo di festa, di gioia, ma dove San Filippo esternava tutte le sue capacità di catecheta e di uomo di grande preghiera. San Filippo Neri, carissimi, che noi conosciamo soprattutto per suo impegno attivo, in realtà era un uomo di grande vita spirituale. Aveva dei doni mistici straordinari che si manifestavano soprattutto durante la Santa Messa. Lui entrava in mistico matrimonio con il Signore. Era colui che aveva diffuso più di ogni altro la pratica dell'adorazione eucaristica e delle 40 ore in modo particolare. Un uomo che ovunque passava portava buon umore, gioia, soltanto a vederlo. Ma noi pensiamo che gli uomini di preghiera sono degli uomini tristi, chiusi, indifferenti, apatici, degli uomini isolati dal mondo. E cosa San Filippo Neri ci insegna? Che cosa è la vera vita spirituale? È riempirsi della gioia dello Spirito Santo per essere nel mondo credibili testimoni del Vangelo. Per cui, cari fratelli e sorelle, evitiamo di cadere sempre nel pericolo di sezionare la vita cristiana, come se curare lo spirito sia qualcosa che danneggi la cura del corpo, viceversa. Curare la preghiera significa trascurare la vita attiva, o viceversa. No, noi dobbiamo vivere una vita completa, armonica, in cui ci si prende cura di tutto il nostro essere e tutta la nostra persona è spesa per la costruzione del regno di Dio. Questo è stato l'esempio che ci ha dato Gesù e che ci ha dato Maria. Vita di preghiera, vita di lavoro, vita di predicazione, vita di testimonianza, vita di gioia. nello Spirito Santo. Siano lodati Gesù e Maria.